La prima festa molto bella organizzata in questo modo che ho visto è stata la periferia di Ro a Pero, una festa Spiral Tribe Mutoid, dove arriva la polizia. Dentro ci sono state 200-300 persone e i poliziotti non capivano cosa stava succedendo, cioè entrarono e dissero, questi carabinieri, sono carabinieri non poliziotti, dissero: e allora, che cazzo sta succedendo qua dentro? C'era questo carabiniere, diciamo, questo graduato, a cui nessuno rispose. La risposta fu la riaccensione dell'impianto a manetta, per cui tutti cominciarono a saltare e questo carabiniere si prese una pacca sul cappello che fece che roteò in aria e fino a ricadere in terra, e mi pare che quell'altro suo che l'accompagnava gli fregarono pure l'orologio. Per cui, come dire, e però gli sbirri non capivano cosa succedeva, cioè non capivano, entravano in una fabbrica dove c'erano due luci laser che illuminavano in maniera frattale uno stanzone, poi nell'altra stanza c'era la musica velocissima, super acida, però dovevi, per arrivarci dovevi percorrere due rampe di scale pericolanti, eccetera eccetera, poi c'era un salone enorme con questi che non si era mai visto una roba così, no? Non capivano cosa stava succedendo. Quindi era anche molto divertente all'inizio, perché agli stessi partecipanti non sapevano cosa succedeva, cioè sapevano che qualcuno suonava, che c'era questa musica elettronica che a tutti piaceva, che probabilmente in acido, in pasticca, ti saresti fatto un bel giro con gli amici, e come dire, e poi come dire, era più una forma di ricerca, perché dovevi arrivare in quel luogo, un'avventura, una narrazione, una città diversa, no? In cui al posto che andare nei soliti posti di merda si dà l'appuntamento al distributore, dove poi qualcuno a caso dice: ok ragazzi, tutti qua, accendi una torcia e guida all'interno di una fabbrica, un'ex raffineria, in cui addirittura i carroponti funzionavano. Per cui c'è il carroponte che funziona, tutti che guardano, quello col telecomando che muove il carroponte, tutti che guardano, tutti fatti, cioè incredibile. When I get to the bottom I go back to the top of the slide. Movimenti resistevano molto a un ragionamento sulla tecnologia, sulla musica elettronica. Una parte dei movimenti, diciamo, politici erano abbastanza luddisti, in effetti, ed erano comunque probabilmente riflettevano di più su alcune tematiche come la repressione che aveva colpito i militanti politici negli anni 70, insomma, con altre urgenze. Però nonostante questo c'è stata una generazione di giovani che adesso più o meno nel 2017 hanno 55 anni, 60, che ai tempi erano provenivano dal punk in effetti, e che hanno cominciato un ragionamento sulle tecnologie, e quindi mi riferisco per quanto riguarda Milano al gruppo di Decoder, e come dire, portano alcune tematiche, diciamo alcune tecno-utopie all'interno del movimento. E porta una riflessione sulla tecnologia, sul diritto all'informazione e alla comunicazione, su come le macchine comunque sarebbero state sempre più al centro delle dinamiche sociali del futuro, no? Come la tecnologia avrebbe impattato presto in maniera radicale. E questa riflessione si articolava su vari livelli, tipo organizzazione di concerti, di gruppi che queste tecnologie le utilizzavano, ma anche proprio riflessioni teoriche, proiezioni di film, eccetera eccetera. Quindi, come dire, già negli anni 80 c'era una riflessione in questo senso negli spazi di Helter Skelter, che era uno scantinato all'interno di Don Cavallo. Io allora ero piccolo, quella sala lì l'ho vista solo qualche anno dopo in occasione di un concerto, però mi dicevano appunto che questo tipo di riflessione è nato probabilmente in quel posto e poi parallelamente in Conchetta, perché anche nella zona, nella parte opposta della città, a Milano, c'era questo centro sociale che aveva delle dinamiche molto più creative rispetto a quelli che erano gli standard, diciamo, dei movimenti autonomi più, diciamo, che caratterizzavano tipo Don Cavallo dei tempi, e anche loro avevano modalità di comunicazione più fresche, quindi, come dire, già ammiccavano i linguaggi della tecnologia, per cui c'erano persone come Betty che girava con la videocamera, persone che già 10 anni prima facevano fanzine, penso a Filopat per esempio, o persone che appunto autoproducevano musica anche lì magari da più di 10 anni, magari non musica elettronica, però insomma che erano in questo discorso di un utilizzo alternativo dei media. Per cui diciamo che Milano, come dire, l'underground milanese, anche perché probabilmente nei primi anni 80 nascevano anche le TV private, c'erano già da 10 anni le radio, alcuni dei compagni, dei militanti, come dire, iniziano una riflessione anche delle pratiche di rottura rispetto a quello che è stato un po', no, un po' l'allergia del movimento per la tecnologia, perché una parte del movimento, come dire, ha sempre avuto questo atteggiamento qua, come dire, la tecnologia è del capitale, quindi noi il capitale è il nemico. Mentre un'altra parte del movimento, già nel 77, no, diceva che la tecnologia invece aveva un potenziale liberatorio. Diciamo che questi compagni, alcuni la pensavano più, vedevano più la tecnologia come liberazione, altri la vedevano come, volendo anche come controllo sociale. Insomma, inizia tutto un ragionamento che portò alla creazione di una rete telematica che si chiama ECN, European Counter Network, di un circuito di un ambito di riflessione che erano tutte queste banche dati collegate a una rete che si chiamava Cybernet, che affrontava alcune tematiche appunto rispetto ai diritti cibernetici eccetera, e queste erano queste due reti telematiche che erano un po' cuginastri, un po' in competizione, ma sulle quali venivano veicolati nella fine degli anni 80 e primi anni 90, prima dell'avvento di internet, le informazioni riguardanti, che ne so, le nuove droghe, piuttosto che il hacking, piuttosto che un utilizzo appunto popolare, no, volendo, della tecnologia, un utilizzo che non fosse quello del controllo capitalistico, ma la tecnologia che potesse servire per sovvertire il sistema. E anche perché c'era questo immaginario appunto dell'hacker eroe, no? Mi viene in mente un po' il film appunto Decoder di Klaus Meik, in cui questi punk hackerano la musica dei supermercati e fanno scoppiare la rivoluzione. C'era questo mito di alcuni che appunto, che comunque la tecnologia, riappropriandosi della tecnologia, ci sarebbe stato un cambiamento sociale, ecco, radicale. Per cui questo possiamo dire che c'era questa tecnotopia in qualche maniera, no? Poi c'era anche magari l'ombra di questa cosa, che c'era già anche, no, nei film, nei telefilm degli anni 80, e sicuramente c'era anche l'aspetto più inquietante, più dark della tecnologia. Anche questo veniva indagato, però in quel momento lì, secondo me, una parte di questi giovani che iniziano il ragionamento, in sostanza credono abbastanza in questa tecnotopia, cioè che un po' come Lenin diceva, il soviet più elettricità, fanno il comunismo, e ancora magari pensavano che con le banche dati, il libero scambio di informazioni, che ne so, la gente avrebbe potuto occupare più case, o non so, il movimento ne avrebbe beneficiato. C'erano dei luoghi anche fisici in cui si facevano questo tipo di ragionamenti, appunto ho già citato Conchetta, che ospitò dei grandissimi teorici, perché mi pare Gibson, forse mi sbaglio, però non potrei giurarci, però Sterling sicuramente, forse Gibson, ma certamente Akin Bey. Quindi dei teorici, diciamo, anche Akin Bey, un grande teorico della controcultura, che comunque ha una visione ben chiara di come il potere stia mappando tutta il globo terrestre, su come praticamente le strategie, come dire, la rivoluzione non sia più una cosa attuale, ma sia possibile, come dire, creare una società alternativa alle forme di resistenza al capitale, però solo mobili in sostanza e solo momentanee. Quindi questa è un po' la teoria di Taz, e che questa controrete, che si contrappone invece alla rete capitalistica, no, che del dominio eccetera eccetera, sia un qualcosa quasi di mistico, una cosa per eletti in sostanza, per eletti che come una setta cinese, una setta segreta cinese, come una tong cinese, possa, hai capire, capito, cambiare poi la realtà, quindi una forma di hackeraggio, diciamo, della realtà. Viene in mente altri posti che organizzavano le feste elettroniche, come la casa occupata di Via Gorizia o Garigliano, che era uno spazio occupato in zona Isola, dove comunque io ho visto alcune delle prime feste techno e ambient, che erano abbastanza alienanti. la scena era molto piccola. Poi appunto c'erano le altre feste come i party che organizzava la rivista Decoder, che erano in cui si facevano delle dimostrazioni di utilizzo appunto alternativo alle tecnologie, tipo dei collegamenti via satellite, insomma, che erano cose 25 anni fa piuttosto impressionanti, ecco, no? Poi adesso è cosa di tutti i giorni, ma allora era alta tecnologia, eccetera eccetera. Per cui c'è tutto questo, diciamo, che i punk diventano cyberpunk in qualche maniera, cioè quelli che sono rotti i coglioni alla musica punk, al nichilismo punk, magari nella scena wave, tranquilla, fighetta, non ci stavano, si diventano cyberpunk perché cercano di utilizzare queste nuove tecnologie per fare le riviste, come prima le facevano in offset, dopo passano a fare appunto le riviste col computer, in questo per esempio senso Decoder. Poi alcuni si creano all'interno di alcuni di questi spazi sociali che ho elencato in particolare delle professionalità molto forti, per cui i compagni cominciano a usare il video, l'audio a livello professionale. L'audio già si usava prima, ma usare per esempio il video, a diventare esperti di reti molti e a mettere le mani su questa tecnologia. E quindi questi sono un po', cioè l'amore, no? E comunque l'attenzione alla tecnologia è una cosa che emerge negli anni 90, porta contraddizione all'interno dei centri sociali, che sono dei luoghi in cui si è sempre data più importanza ad altre cose che non a magari strutture tecniche. Nasce l'idea dei primi A Club, mi viene in mente quello del Leoncavallo, che allora appunto mise sul server Isola nella rete, faceva un'operazione tipo recuperare la monnezza informatica e riassemblare PC e poi venderli per autofinanziarsi, e poi con questi soldi, io facevo parte di questo gruppo, abbiamo per esempio messo sul primo server di movimento in Italia, Isola nella rete, era 1995. In cui appunto i centri sociali avevano una loro pagina, un loro spazio, in cui le esperienze, diciamo, di ECN diventavano qualcosa di più potente, di più adeguato ai tempi. Poi questo fenomeno qua degli A-Club e della riflessione sulla tecnologia porterà poi alla creazione di altri A-Club in altre parti d'Italia e soprattutto alla realizzazione del primo raduno italiano, che è Hackit, che fu nel 98. Hackit 98 fu fatto a Firenze, poi fu replicata l'iniziativa nel 99 qua a Milano al laboratorio Bulk. Con i Hackit già la colonna sonora era techno, per esempio. I Hackit 98 a Firenze fece una specie di rave con ricordo che c'era DJ Ultracore, se non sbaglio, e musica durissima, nordica, incazzata nera, e la colonna sonora era techno, perché è chiaro che, come dire, la musica dei rivoltosi degli anni 90 è stata la techno, come quella dei rivoltosi dei primi anni 80 o della fine degli 70 è stata il punk. Poi appunto c'erano le altre culture parallele, la cultura dei graffiti, mi viene in mente la cultura degli MC, la cultura dell'hip hop, che sono proprio contemporanee a questa riflessione sulla comunicazione, perché comunque anche questi fanno le fanzine, fanno dischi, autoproducono i vestiti. E questa è un po' la scena che c'era prima del rave. Eh sì, perché il rave, in quanto rave come evento, diciamo, illegale o poi sostanzialmente anche semi-illegale, perché poi nasce nella seconda metà degli anni 80, ma in Inghilterra, ma sì, probabilmente vicino a Londra, ma non a Londra, cioè nella zona della tangenziale dei dintorni di Londra, nel senso che si crea la musica era stata distillata negli Stati Uniti. Però le grosse feste illegali non avvengono negli Stati Uniti ma in Inghilterra, con una musica che non è esattamente quella di Detroit, perché è più acida, infatti la chiamano acid house. e si crea una scena all'inizio, come dire, in Gran Bretagna, e questa musica da riparte, siccome avviene una repressione di questo tipo di feste, eccetera, eccetera, come dire, queste feste diventano ancora più leggendarie per i giovinastri, perché cioè, i titoli dei giornali, dei tabloid, no, allarmistici come i tempi del punk, no, perché dicevano adesso 30.000 ragazzi tutti drogati invadono la proprietà privata, non pagano le tasse, quindi una polemica su vari livelli, diciamo, per la sicurezza, per gente che non andava a lavorare lunedì, tutte cose che comunque secondo me probabilmente si erano già viste all'epoca del punk. Tutti questi qui ci vengono riprodotti rispetto a questa gioventù che non ha voglia di andare a lavorare e che ama gli stupidi, dico io, ma vuole ballare e divertirsi. Perché tu hai un pubblico assolutamente trasversale, dai figli della borghesia che non vuole lavorare ai figli dei proletari che dicono che okay, andiamo a spacciare invece che andare a faticare. E che un po' era quella la potenza, che era comunque una cosa, come dire, che portava gente di tutti i ceti, probabilmente di tutti i colori, a ballare e a divertirsi, e anche uno svecchiamento della cultura, comunque poi a rompere i coglioni dell'autorità. Allora, tutta questa cosa all'inizio, ok, uno potrebbe dire, sì, vabbè, ma degli impresari più o meno farlocchi facevano delle feste in luoghi, le feste semi, magari affittavano un luogo, ma non... Però dov'è l'idealismo in tutto questo? Comunque lo facevano per il denaro, vero. Però è anche vero che dopo un po', come dire, questo movimento, soggetto alla repressione di leggi speciali, prende una consapevolezza politica. Oppure in certi posti si radicalizza proprio. Per cui hai, appunto, tu riparlavi a Summer of Love, che è appunto questo fenomeno degli anni 80, più edonista probabilmente, però poi nascono altri movimenti, per esempio i movimenti contro la costruzione di strade che venivano ritenute da, giustamente dagli ecologisti, uno spreco, un rovinare la madre natura. Quindi c'è una fusione tra alcuni di questi raver e una parte di vecchi punk squatter e una parte di ecologisti radicali, che rinnova la tradizione, la nuova sinistra, diciamo, che sinistra che in quel momento c'era, cioè, era il periodo appunto che doveva anche poi che in cui la sinistra andava rinnovandosi per arrivare poi no, alla terza via di Blair, insomma al liberismo. Per cui ci sono questi movimenti, la nuova sinistra extraparlamentare, che come ne utilizzano la forma rave, cioè creano delle proteste a base di parate in cui vengono spaccate le macchine come azioni simboliche, occupazioni vere e proprie di autostrade, insomma cose che, no, eventi stradali, come dire, addirittura ci fu questo rave fuori dal Parlamento, adesso l'anno dovreste verificarlo, però a Trafalgar Square arrivarono quelli della Critical Mass, più gli squatter, più gli ecologisti, occuparono la piazza, tirarono giù un mega sound mostruoso davanti al Parlamento e ballarono tipo per delle ore di fila. Finì su tutti i giornali del mondo, hai capito? E fu una presa per i fondelli all'autorità del governo, fu una risata che ha seppellito, come dire, il governo. È stato ridicolizzato in tutto il pianeta, il governo inglese, in quell'occasione. Quindi, come dire, lì c'è una tensione politica, come dire, ecologista o pro-welfare o anticapitalista proprio, molto molto forte. C'erano anche delle altre feste in Inghilterra molto politicizzate. Poi succede che chiaramente negli anni 90, essendo caduto il comunismo, come dire, una parte della gioventù europea è libera finalmente dalla dittatura, quindi può, come dire, finalmente non c'è più il muro e può unirsi a questa dinamica, diciamo, che vede partecipare comunque tutti i giovani d'Europa, anche dall'Europa del Est. Questo movimento ecologista, libertario, sicuramente basato sull'edonismo, questo circuito, insomma, alternativo si crea anche grazie all'afflusso di persone dell'Est Europa e tantissime droghe chimiche, perché venivano dall'Est Europa, perché è chiaro che potete immaginare quanto le fabbriche dell'ex Unione Sovietica dentro la cortina di ferro, quanto hanno chiuso, quanti ottimi chimici c'erano in grado di sintetizzare droghe, e più tutto il mercato di questi giovani che appunto, che comunque venivano in Occidente, che potevano portare anche droghe che qua non erano molto ben conosciute, come la pervitina, che è un'anfetamina che è proprio caratteristica della Repubblica Ceca, oppure come appunto anche i giovani di questi gruppi di viaggiatori in carovana che portavano la techno, che hanno portato la techno fuori dalle cattedrali del suono, fuori dalle discoteche, dei club, me l'hanno portata dentro le proteste, nel sociale, nelle periferie urbane, la gente che magari veniva da Londra, da Parigi o da altre grandi città dell'Europa occidentale, ma che poi appunto è andata anche a visitare l'est portando questo tipo di suono e raccogliendo anche per la strada dei compagni di viaggio e di lotta dall'est, anche che nel frattempo si sono organizzati anche loro in una produzione di musica techno, di grandi sound, eccetera eccetera. Per cui c'era un'Europa, c'era questa idea secondo me anche un po' di un'Europa unificata dalla techno, perché la techno è una grande utopia, insomma, ci si può ritrovare a ballare con il ragazzo ceco, la ragazza ucraina, quello che era cresciuto nella DDR, il DJ, capito, che spagnolo, inglese, è stata una grossa cosa europea, perché poi è questo che va detto, è un fenomeno, è un fenomeno europeo. Negli Stati Uniti il rave illegale non ha mai attecchito, loro hanno inventato questo come tantissimi altri generi di musica che poi si è globalizzata, ma diciamo la dinamica per cui 30.000 persone, 40.000 persone ballano senza permessi, senza orari, senza l'autorità costituita per dei giorni, questa roba qua negli Stati Uniti non c'è mai stata, questi numeri non ci sono mai stati, non c'è mai stato neanche questo tipo di attitudine, che io sappia, poi magari mi sbaglio, ma mentre in certi luoghi, nelle periferie delle metropoli, poi anche soprattutto Europa occidentale ma anche orientale, oppure anche appunto sempre più verso l'Europa dell'Est, si creano degli eventi che vedono una partecipazione appunto di decine di migliaia di persone da tutta Europa, diciamo di ogni ceto sociale, poi se vai a vedere, che però appunto unificati, messi insieme da questo desiderio di ballare, sballare tutti insieme, quindi un sacco di gente si è anche politicizzata in questa maniera, perché il fatto è che uno può essere anche ideologico, molti di quelli che di raver era sicuramente gente molto di sinistra, che però su certe cose, per esempio, non aveva mai avuto un racconto esatto di quello che succedeva nell'Europa dell'Est, no? E magari conoscendo questi ragazzi poi scoprirono che il comunismo non era esattamente, cioè come il socialismo reale non era stata questa grande meraviglia, che questi giovani che comunque erano magari antifascisti, antirazzisti, anticapitalisti, avevano parecchio da dire sul regime di cui, sui regimi da cui sono liberati. Quindi c'è stato uno scambio, come dire, molto, molto interessante, e c'era appunto questo rave che a un certo punto appunto ha preso forma anche in Italia. Ha preso forma anche in Italia, principalmente intorno alle grandi città, perché comunque il fatto che bisogna immaginarsi una realtà che non è quella di ora. 20 anni fa, diciamo, le tribe, questi gruppi di carovane che si muovevano per l'Europa arrivano nel 95 in Italia, per fare degli eventi che comunque non erano così enormi come quelli che sono visti negli anni seguenti, per cui erano degli eventi, diciamo, a cui partecipava qualche centinaio di persone. Era un'epoca in cui, questo bisogna ricordarlo, non c'erano i cellulari praticamente, erano una roba da ricchi. Nel 96 un cellulare costava tipo 500-600 mila lire, quindi costava come lo stipendio magari di 10-15 giorni di lavoro, non era una roba per tutti, non tutti l'avevano. Internet lo usavano in pochi, non era una roba di massa, l'email non ce l'avevano solo a percentuali di persone, ma pochissime. Cioè adesso ce l'hanno tutti hanno Facebook, ecco, questa roba qua non esisteva. Per cui cosa succede? Che a un certo punto noi che eravamo in città, io personalmente avevo già avuto rapporti con la scena, cioè mi piaceva la techno, già l'ascoltavo e già tra l'altro lavoravo anche ogni tanto come DJ, anche se ero agli inizi, per cui, come dire, sapevamo che c'erano eravamo anche noi andati a Londra negli anni 90, avevamo già visto i rave. A un certo punto succede che anche noi vogliamo fare un qualcosa di simile, portare i contenuti di questi nuovi movimenti all'interno del movimento italiano, movimento politico. Ci piace l'idea che la politica non sia una roba in cui ci si rompe i coglioni all'assemblea, ma che invece sia più azione. qualcosa per cui come dire, si va a occupare un posto, si fa una festa, poi non per soldi ma per, capito, per fare la festa, perché questo linguaggio della techno possa essere un linguaggio universale, rivoluzionario in qualche maniera, perché crea delle forme di socialità completamente disintermediate, perché in pratica se arrivavano in queste feste o eri del giro, cioè o le organizzavi tu, o avevi trovato un volantino in giro al centro sociale, allo squat, al bar, da quello che vendeva i dischi, però non è che arrivavi a caso, ecco, non è che potevi cercare da qua, oh ragazzi dov'è che c'è un rave? Già il termine rave non si usava, alcune fresche si scriveva techno party 24 ore non stop, tipo. E il fatto è che appunto per cui la gente che arrivava a queste feste erano di circuiti, poi che non circuiti post-punk in sostanza, perché nel frattempo le occupazioni si moltiplicano, nel senso che negli anni 90 ci sono dei luoghi in cui questo tipo di cultura si diffonde, perché nei luoghi, nei centri sociali storici a un certo punto, come dire, la techno non attecchisce molto, è un cavallo, per dire, non interessava fare la techno, come a Conchetta sì, ma non più di tanto, a Garigliano volevano tutti stare un po' tranquilli, come dire, c'erano ma non c'erano, quindi una parte dei militanti si ritrova a occupare posti immobili. Qual è il punto? Perché una parte, tipo quei pirla come me che dicevano, ah, vogliamo portare questo tipo di contenuti perché la festa è bella, fa comunicare la gente meglio, chiaramente incontrava resistenze, perché ci veniva detto che questa è una musica di destra, da fighetti, da fascisti addirittura, oppure musica superficiale, cioè che non è una vera cultura, ma era un qualcosa, come dire, una moda passeggera. Chi lo diceva aveva i suoi buoni motivi magari di dirlo, perché erano persone cresciute all'interno dei centri sociali, capivano probabilmente che questa cosa qua si tirava dietro le contraddizioni, tipo appunto l'uso di droghe, che loro già avevano combattuto probabilmente negli anni 70, negli anni 80, quando c'è stato il dilagare dell'eroina. Quindi ci fu una forte resistenza nell'accettare questo tipo di cultura, perché come dicevano, techno uguale droga, i più avanti, gli altri dicevano no, proprio roba di destra, roba che non ci interessa, hai capito, il raver, il nuovo soggetto politico rivoluzionario, no, e allora vaffanculo. Per cui una parte dei compagni, quella più giovane, in molti posti se ne va, mi viene in mente a Garibaldi, compagni che venivano dalla periferia, a un certo punto che erano più tamarri, quindi volevano più techno, a un certo punto, come dire, non trovando a Garibaldi, fanno un paio di feste, e raccolgono i soldi con cui verrà fatta l'occupazione a Breda. Breda era un'ex fabbrica, era molto, uno spazio molto bello, con la ferrovia, i vari capannoni, e loro cercano di, come dire, di fare un'occupazione di nuovo tipo, in cui queste istanze appunto della tecnologiche, di indagini per capire come si potevano utilizzare in maniera alternativa le tecnologie, diventano, si trovano un posto, una prima casa, come anche Squatiti era un posto di punk, post-punk, in cui si unisce una nuova generazione che ha più interesse, diciamo, verso la musica elettronica, quindi anche Squatiti diventa un club underground fighissimo, dove si beveva, si sballava e si ballava soprattutto, e si ascoltava ottima musica, in più venivano realizzate le mostre. E come dire, sono questi due posti a Milano che assieme alla Cascina, dove stavano i Pancabestia, erano i posti in cui comunque si diffonde questa cultura, perché è lì che da questi posti, più appunto anche dagli altri centri sociali in cui quelli di questi posti vanno a volantinare con gli amici di passaggio, eccetera, eccetera, che si crea quella rete di comunicazione che è fatta di volantini poi, no? Perché nel volantino c'era scritto techno non stop, party 24 ore, sabato così cos'ha, appuntamento in un luogo fisico. Per cui chi sapeva, chi aveva il volantino, diceva andiamo lì. Tutti si andavano lì come dei pirla alle 11, si aspettavano, poi a un certo punto diceva venite, c'è una bella carovana di automobili, di motorini, di trabiccoli, e si andava nel posto dove già c'era la festa, dove già era stata montata da queste crew.
e ti